Sono arrivato a New York nel 1959, diciamo la fine del 1959, e ovviamente l'argomento in quel momento era esclusivamente la campagna elettorale. Nessuna ha avuto il senso di novità, di diversità, di contrasto fortissimo che ha avuto la campagna elettorale John Kennedy contro Richard Nixon. Basta nominare questi due nomi, questi due personaggi, per immaginare che l'uno è l'opposizione dell'altro. Nixon era scontroso, incapace di comunicare, oggi diremmo francamente antipatico. John Kennedy aveva un tratto aperto, comunicativo, diretto, con quel tanto di giovane che è impossibile dire esattamente in che cosa consista. Tu sapevi con esattezza che c'era qualcosa di nuovo in lui. Questo non vuol dire un successo immediato e travolgente, perché il nuovo ha i suoi appassionati partigiani e coloro che lo attendono sempre, e ha anche coloro, tipicamente chiamati conservatori, che invece lo temono e preferirebbero spingerlo indietro. Dunque c'era un forte sostegno per Richard Nixon, che pure era già identificato nella vita pubblica americana come Tricky Nixon, Nixon l'imbroglione, non perché imbrogliasse sul piano economico, ma perché era un grande imbroglione politico. Aveva inventato complotti, aveva perseguitato persone, aveva svolto il suo compito molto potente di vicepresidente, perché era il vice di un presidente anziano. Ti avrebbe detto qualunque democratico del momento: di danni al paese ne ha fatti molti. Questa frase mi è stata detta da Eleanor Roosevelt, la vedova del presidente di Franklin Delano Roosevelt, che è stata la prima persona che in questo mio arrivare, sbarcare negli Stati Uniti, allora più che mai inteso e interpretato come il futuro, non soltanto il diverso, non soltanto l'altro paese, ma il punto e il luogo in cui nasce il futuro. A me era sembrato saggio in quel momento cercare una testimone, e ho cercato udienza con Eleanor Roosevelt, l'ho ottenuta con una telefonata da questa signora gentile, e da lei mi sono sentito dire questi due giudizi sul momento con il quale cerco di dare il contesto di ciò di cui stiamo conversando. La sua prima frase riguardava il danno grandissimo che a lei sembrava fosse stato fatto al paese da un presidente come Nixon, dai complotti comunisti che Nixon continuamente scopriva, dal modo in cui si comportavano i servizi segreti americani in quel tempo, tutti volti alla ricerca perenne del comunista colpevole, e del terribile episodio della Commissione delle attività antiamericane del senatore Joseph McCarthy, che aveva letteralmente spaccato l'intelligenza, la vita culturale della società americana attraverso un meccanismo di persecuzione che era davvero minaccioso. Il suo giudizio su Kennedy, mi ricordo che ho insistito molto con lei dicendo: John Kennedy che cosa pensa? E ricordo sostanzialmente mi ha detto qualcosa di più da anziana signora gentile, ma il senso era: è giovane. Lo vedeva come un dato nuovo, positivo, diverso, una introduzione a qualcosa di promettente. Ma c'è ancora una parola da dire di contestualizzazione qui a questo proposito, cioè dove siamo? Gli Stati Uniti, in un momento in cui sta per fare una svolta l'era della guerra fredda, ma questa svolta non è ancora avvenuta, quindi non è ancora accaduto niente, si sta profilando un'indicazione e una promessa. Ma la promessa di che cosa? Se il mondo fosse stato un'inquadratura, l'inquadratura era rimasta immobile, era rimasta ferma dal momento in cui Churchill aveva decretato il calare della cortina di ferro nel mezzo dell'Europa a separare due Europe, e poi si è capito subito, a separare due parti del mondo, due Afriche, due Orienti, due Medio Orienti, creando di ogni cosa un doppio, simmetrico, armato, motivato, ideologizzato, e allo stesso tempo pericoloso e in equilibrio come il mondo non era mai stato. Di conseguenza l'idea che il candidato americano di quel momento potesse o inchiodare l'inquadratura così com'era o cambiarla radicalmente, portandoci in un mondo completamente diverso, pur restando le condizioni del mondo quelle che erano, perché nessuno prometteva e nessuno pensava che qualcuno avrebbe potuto cambiare lo scenario fondamentale della Guerra Fredda. Però proprio lì si situa la novità, la giovinezza, ma anche la capacità innovativa, fantasiosamente innovativa del candidato Kennedy. E qui bisogna soffermarci un attimo sul mondo a cui parla, le folle a cui l'ho visto parlare. Erano prevalentemente giovani, prevalentemente motivati dalla politica, con una forte, fortissima demarcazione fra democratici e repubblicani, come non ci sarebbe mai più stata negli Stati Uniti fino alle elezioni di Obama, fino alla prima elezione di Obama. Esempio, in quel periodo contavano moltissimo i sindacati. I partiti politici erano molto attenti ai sindacati. Tutto quel percorso di disprezzo che sarebbe seguito negli anni successivi, negli anni del dopo Kennedy, e che avrebbero portato a una svalutazione quasi completa del sindacato in America, in quel momento non vigeva. In quel momento i sindacati contavano molto. La forza emergente, però, era una massa nuova, anche statisticamente nuova, cioè molto numerosa, di giovani che arrivavano in quel momento all'università, perché l'università americana, si sa, comincia tra i 17 e i 18 anni, appena prima del voto, ma soprattutto la massa della parte giovanissima del voto. Ecco, questa è una caratteristica dell'elezione di John Kennedy che va ricordata, perché ha a che fare col candidato e in un certo senso riflette e si riflette su questa sequenza di eventi che stiamo ricordando, nel senso che i giovani erano fortemente attratti da questo candidato giovane che, più che dire cose diverse, le diceva in modo radicalmente diverso. Loro stessi giovani sentivano il bisogno di un nuovo tipo di leadership e di un nuovo tipo di politica. Badate, qui siamo in un periodo della nostra vita, noi ci definiamo spesso occidentali, è un modo per distinguerci, per dire qualcosa di noi senza ricorrere a frasi lunghe e a descrizioni storiche dettagliate, ma noi occidentali in quel momento eravamo tutti in cerca di un punto di riferimento nuovo e diverso, perché fino a quel momento ci avevano tenuti, parlavo di un'inquadratura fissa un momento fa, ci avevano tenuti fissi, fermi sul passato, fermi sul passato della guerra, fermi sulla grande festa che è stata la conclusione della guerra, non in quanto e non solo in quanto conclusione della guerra, ma in quanto stroncatura che a noi è apparsa definitiva e perenne del fascismo e del nazismo, del razzismo e dell'oppressione e di un mondo di persecuzione che da bambini, quelli della mia generazione, hanno per forza vissuto e patito. Ma lo sguardo era rimasto fermo su quella festa che ancora si ricordava ad ogni momento, ma fermo anche sul momento in cui era calata, con le parole di Winston Churchill, la cortina di ferro. Ecco, da quel momento una sorta di immobilità, con tanti brulicari interni, le persecuzioni dentro l'Unione Sovietica, le persecuzioni dentro gli Stati Uniti, la storia della Commissione per le attività antiamericane. Nonostante questo brulicare, la situazione era immobile e volta al passato. L'idea che è stata al centro della campagna elettorale di John Kennedy e che ha avuto un risultato straordinario è stata quella di chiedere agli americani che avrebbero votato per lui di voltare la testa, di smettere di guardare all'indietro, ossessionati sia pure positivamente da una grande vittoria e certo negativamente dall'ansia che sarebbe durata così tanti decenni della guerra fredda, dove tutto poteva tenere e tutto poteva crollare in un istante, ha costretto il suo pubblico, l'opinione pubblica americana, a voltare la testa e a guardare verso il futuro, a guardare in avanti. E questa è la parola d'ordine della nuova frontiera. Nuova frontiera dava veramente un senso dell'avanzare, di uscire dal confronto diretto e costante e ossessivo con la guerra fredda, dunque con l'avversario, e di entrare in territori più larghi. John Kennedy stava introducendo la parola frontiera nel senso di West e ridando a West quel senso di nuovo che aveva avuto per coloro che erano passati con così tante difficoltà e così tanti successi da una costa all'altra degli Stati Uniti. Nuova frontiera è stato più che uno slogan, un vero e proprio programma elettorale che ha dato vita e motivazione alla folla intorno a John Kennedy e ha definito, starei per dire anche fisicamente, il nuovo presidente. Nel senso che quel signore quasi quarantenne che con una bella moglie compariva in circostanze quasi sempre gradevoli, eleganti, molto amato dalla Washington Café Society, tipico il suo modo di guardare, il suo modo di voltarsi, il suo modo di sorridere, il suo modo di dare la mano, tutte cose che riusciva a fare con una grazia abbastanza inconsueta per un uomo giovane americano di quegli anni negli Stati Uniti. Quindi c'è un molto di nuovo formale nella vita di Kennedy, ma qualcosa di sostanziale è ancora più nuovo. Kennedy ti fa capire che la nuova frontiera è un modo di convivere con la guerra fredda, non tanto voltando le spalle alla guerra fredda, perché sarebbe stato un progetto non credibile e non fattibile, ma piuttosto guardando a spazi più vasti che non fossero legati esclusivamente alla potenza delle armi. Qui c'è un rapporto estremamente interessante fra John Kennedy e Barack Obama. Cioè, entrambi volevano che l'America fosse percepita non per la potenza, sì, tenendone conto, certo, inevitabilmente, ma fosse percepita per la qualità delle proposte che era in grado di fare e della vita che era in grado di proporre. Ecco, questo elemento di qualità della vita che poteva cambiare con l'impegno personale e volontario di tutti ha contato molto nella presidenza di John Kennedy, come ha contato molto nella presidenza di Barack Obama. Diciamo che John Kennedy aveva questa capacità di comunicare dandoti fiducia che si dice sia la qualità principale del medico. Ora, un presidente americano della forza della presidenza americana è sempre un medico, perché siede continuamente al capezzale di un mondo malato, il quale è sempre in cerca della medicina giusta e ha sempre il timore che la medicina giusta sia la guerra, con una minoranza che continuamente invoca la guerra come la medicina giusta, e ha sempre la speranza che si possa vivere in pace senza sottomissione e senza cedimenti. Ecco, questo era esattamente il percorso che John Kennedy stava indicando agli americani: la possibilità di vivere in pace senza sottomissioni e senza cedimenti. Ma il suo problema fondamentale di comunicazione non era di dirti quanto è spaventosamente pericolosa e crudele l'Unione Sovietica. Il suo problema era di indicare agli americani quanto avrebbero potuto fare al di fuori del resistere all'indietro e in nome del passato. E io vorrei ricordare una creazione del mondo kennediano, che è questa idea di un corpo della pace fatto di volontari, che possono essere studenti o docenti, che possono essere persone di mestiere, di artigianato, oppure persone di scienza, che si offrono spontaneamente per recarsi dovunque ci sia la necessità della loro competenza, della loro capacità di essere di aiuto. Ecco, questa idea di un'America che può essere volontariamente di aiuto invece che necessariamente di presidio, diciamo che ha segnato moltissimo la vita americana. Ha guadagnato una avversione fortissima della destra, però era una destra che avrebbe voluto mantenere l'attenzione sulla guerra fredda e diciamo pure sulla parola guerra. Lì è stata la grande trovata, la grande capacità di John Kennedy di passare dalla guerra alla pace attraverso non il cedimento ma la promessa, attraverso non l'arretramento o l'indebolimento ma la frontiera, l'allargamento della frontiera in cui fatalmente, sentiva ogni giovane americano che lo seguiva, l'America sarebbe stata più grande. Ci sono tre aspetti della nuova frontiera che, su cui vale la pena di soffermarci. Il primo è il rapporto mai veramente prima affrontato, in particolare dal Partito Democratico, che aveva la sua forza elettorale prevalente negli stati del Sud, il problema del rapporto neri-bianchi e della profonda ingiustizia nella quale si trovavano ancora le masse nere degli Stati Uniti. Perché ho notato che una forza del Partito Democratico stava nel Sud, perché stava dunque in casa di coloro che avevano un grande interesse in generale nella politica nazionale a contestare e a tenere indietro il Partito Repubblicano e la destra economica, ma avevano allo stesso tempo interesse a non favorire l'ingresso dei neri nella vita sociale per timore di concorrenza, di competizione operaia, di doversi confrontare, e questo è tipico del razzista che disprezza ma teme, nelle università e nella vita creativa, innovativa, scientifica. I democratici del Sud, quindi, che costituivano una grande forza politica e che avrebbero potuto essere utili all'avanzamento delle condizioni di vita e dell'emarginazione delle popolazioni nere, non si erano mosse per queste ragioni, tenendo fermo però l'intero Partito Democratico, per il quale tipicamente la causa dell'eguaglianza era molto più importante che per il Partito Repubblicano, persino in termini di scuola economica. Per il Partito Repubblicano è il successo individuale quello che costituisce il punto d'arrivo del cittadino, per il Partito Democratico è l'avanzamento del paese tutto insieme, il nuovo e il cambiamento. Questa posizione democratica che avrebbe dovuto espandersi dal nord al sud si interrompeva prima ancora della metà del paese e si perdeva per un Partito Democratico fortemente in favore della segregazione. John Kennedy giunge alla presidenza con il problema della segregazione che non è rinviabile. E qui c'è un punto sul quale va dato atto a Kennedy di avere ascoltato piuttosto che di avere parlato, perché chi ha parlato per i neri è stato Martin Luther King. La nascita del movimento per i diritti civili, la mobilitazione del movimento per i diritti civili, l'accorrere dal nord di una quantità di persone giovani e di ogni gruppo sociale, ma anche etnico, ma anche culturale, al sud per affiancare i neri nelle marce contro la segregazione, questo portava a Kennedy un messaggio che avrebbe potuto trattare soltanto con gentilezza formale oppure affrontare. La presidenza Kennedy lo ha affrontato e lo ha affrontato in due modi. Uno è stato proprio l'avere Robert Kennedy al ministero, quello che noi chiameremo il Ministero della Giustizia, di Attorney General, perché lì arrivavano le proteste, i reclami, le denunce della popolazione nera e dei leader neri e di Martin Luther King, di Andrew Young, di Jesse Jackson, affinché diramasse ai vari state attorney general le indicazioni sul che fare, che cominciarono ad essere sempre di più in favore dei neri, nonostante la violenta opposizione anche democratica dei bianchi negli stati del sud. Ora, si sa che Martin Luther King è stato un immenso successo nella vita politica americana, perché ha dimostrato che dalla non violenza si può ottenere un risultato rivoluzionario a cui la violenza non giunge mai. È un peccato che una lezione così grande vada spesso perduta nel mondo in cui viviamo, perché spesso cause giuste o condivisibili vengono afferrate dalla frenesia di violenza e di reazione violenta, e si perde quella grande lezione che, sia pure a costo della sua vita, Martin Luther King ha lasciato all'America: la forza della non violenza. Kennedy è diventato il simbolo, mentre personalmente lo metto alla testa e come iniziatore di un'innovazione profonda dal punto di vista morale, intellettuale, ma anche pratico, ma anche politico, ma anche organizzativo del suo paese. Qui lo vedo con una straordinaria capacità di ascolto, sente il richiamo di Martin Luther King e sa che deve rispondere adesso e subito, ed è uno dei capolavori della sua presidenza. Secondo aspetto della nuova frontiera è certamente stato l'attenzione per il lavoro, che si era del tutto perduta, e dove attenzione vuol dire esserci davvero dentro, occuparsene davvero. Il rapporto con i sindacati, per esempio, che in quel momento davvero avevano una grande forza rappresentativa, con elezioni quasi importanti come quella dei senatori e dei governatori degli Stati Uniti. L'attenzione per il lavoro ha determinato una svolta nella vita americana che ha posto fine a una sorta di antagonismo al lavoro, nel senso che tutto quello che conta è il successo di una persona sola, secondo quello che il mercato può concedere. Ecco, la legge del mercato come legge prioritaria non entrava nella percezione della vita pubblica e collettiva di John Kennedy, come più tardi si sarebbe visto, non sarebbe entrata nella concezione di Amartya Sen, non in quella di Paul Krugman, non in quella di Joseph Stiglitz, non in quella di una lunga serie di premi Nobel per l'economia o per le scienze, che hanno sempre visto nell'eguaglianza il punto di riferimento della vita americana, perché così è detto con molta chiarezza in quella loro bella Costituzione di Filadelfia, la Costituzione degli Stati Uniti. Il concetto di uguaglianza segna la nuova frontiera proprio per il fatto che si può solo andare avanti insieme, e insieme si può fare se abbiamo tutti gli stessi diritti. Il terzo punto, se così si può dire, che qualifica e caratterizza la nuova frontiera, beh, è il rapporto con l'Europa, è il rapporto con il resto del mondo, ma soprattutto con l'Europa. In quel momento l'America non ha ancora l'ossessione del Giappone, non ha ancora l'ossessione dell'Asia, non subisce ancora la minaccia o materiale o economica dei paesi orientali. L'Europa interessa John Kennedy molto di più, e il modo in cui lo interessa è di nuovo sulla base della ricerca di un rispetto e di un'uguaglianza che non ha niente di coloniale, ma che anzi rappresenta quell'altra parte del mondo nella quale gli americani, per farsi sentire, devono essere presenti con la loro cultura, con la loro capacità di empatia, con la loro partecipazione ai problemi del resto del mondo. Questo spiega perché, per esempio, anche visto dall'Italia, lo raccontano molti, che in quel periodo era così viva e vivace la presenza culturale americana nel nostro paese e in Europa. Si dava alla cultura un'importanza grande, grandi circolazioni di libri, grandi giri di conferenze dei grandi intellettuali, personaggi come Kissinger e Schlesinger che visitavano l'Italia almeno due volte all'anno, e grandi conferenze e occasioni di incontro e seminari che avvenivano continuamente e che non erano affatto di acculturazione di tipo americano, ma erano scambi e hanno contato molto nel far percepire a molti italiani un'America culturale che anche dopo, quando l'America sarebbe diventata la guerra nel Vietnam e sarebbe diventata molte altre avventure non sempre empatiche con il resto del mondo, anche dopo ha lasciato alla cultura americana una presenza egemone, una presenza forte e apprezzata che conterà molto nel mondo. Qui vale la pena di ricordare, lo farò per due ragioni, che una delle quali mi sta molto a cuore, vale la pena di ricordare la frase «Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi, chiedetevi che cosa voi potete fare per il vostro paese», che era insieme una grande spinta al volontariato inteso come impegno volontario nella vita politica e nella vita pubblica, a qualunque livello, che fosse assistenziale o che fosse culturale, e d'altra parte metteva in condizione i cittadini di sentirsi parte attiva, non passiva. Kennedy non era il presidente del «io farò per voi», «seguitemi e io conosco la strada». Kennedy era il presidente del «noi», «noi possiamo farlo», «noi ce la faremo», «noi possiamo riuscire», ma soprattutto «noi possiamo fare la nostra offerta di energia, vitalità, intelligenza, creatività, capacità di cambiare il mondo, e noi, cioè voi, i più giovani di me, ce la potete fare». La seconda ragione per cui mi sta a cuore questa frase è che è stata scritta da Ted Sorensen, il consigliere forse il più stretto dal punto di vista della vita quotidiana alla Casa Bianca di John Kennedy, Ted Sorensen, che era già un amico prima che fosse scelto come speechwriter e staff del presidente Kennedy, a cui devo anni di frequentazione alla Casa Bianca di Kennedy, perché andavo a trovare Ted Coppell, il quale mi portava in giro per la leggendaria Casa Bianca di John Kennedy, che veniva celebrato come una serie di eventi festosi che si sarebbero interrotti subito con la baia dei porci. E lì la grande bravura di John Kennedy, che si è trovata la baia dei porci prefabbricata dal vicepresidente Nixon prima del suo arrivo alla Casa Bianca, la sua bravura è stata di stopparla, di fermarla, di impedire che potesse diventare uno scontro con Cuba. Di conseguenza, tra l'altro, la sua popolarità e la capacità della naturale inclinazione degli americani ad ammirarlo è stata subito molto forte, a parte lo scostamento ancora più aspro di una porzione della destra, ma piccola però, perché la destra che voleva la guerra con Cuba era troppo minoritaria in quel momento per poter costituire davvero un pericolo. E poi c'è stata la seconda avventura di Cuba, il rischio dell'insediamento di una batteria di missili sovietici sull'isola di Cuba, quindi un rischio effettivo di guerra. E in quel rischio effettivo di guerra i due Kennedy, John e Robert era ministro della giustizia, era il giovanissimo ministro della giustizia, e quando un giornalista ha fatto notare a John Kennedy che era privo di esperienza per fare ministro della giustizia, Kennedy ha risposto: beh, dovrà pure fare l'avvocato dopo, quindi è bene che impari qualcosa. I due fratelli Kennedy hanno risolto da soli la questione difficilissima del come tenere a bada nello stesso tempo il rischio di una prepotenza sovietica, che sarebbe consistita nel trapassare la linea delle acque territoriali americane con le loro navi armate di testate nucleari, e il rischio dei generali americani che volevano assolutamente preparare le proprie testate nucleari per il fuoco, per l'azione. E su questo c'è stato un celebre scontro che dice molto di John Kennedy come grande presidente degli Stati Uniti. John Kennedy, che è apparso sempre così levigato e così lieve anche nei momenti di fermezza e nei momenti del Hick Bean Berliner, nei momenti in cui ha piantato la presenza americana esattamente al confine estremo del dove avrebbe potuto prevalere l'altro protagonista della Guerra Fredda, quel John Kennedy ha saputo affrontare i suoi generali e impedire che venissero armate le testate atomiche americane, nello stesso tempo contando e scommettendo sulla possibilità che Khrushchev avrebbe ritirato le navi, come infatti è avvenuto. E questo secondo elemento dice moltissimo della grandezza politica, morale e umana di un presidente che in quel momento ha voluto essere praticamente solo nel decidere, insieme con il fratello, che praticamente era una specie di split personality, era l'altro personaggio della vita kennediana, come vedremo poi nella grande campagna elettorale di Bob Kennedy del 1968. Ma intanto siamo arrivati a Dallas, siamo arrivati a quel giorno. Forse molti ricorderanno con me, anche coloro che erano bambini in quel momento, che la grandiosità della presidenza Kennedy si è avuta nel tributo che il paese ha voluto dare a quel treno con il feretro che ha attraversato gli Stati Uniti, e in quel famoso funerale che ha segnato la vita americana molto, molto di più di ogni altro evento politico o pubblico. Da quel tempo, o forse da prima, dalle origini, si potrebbe veramente dire dalle origini ai giorni nostri. Così io ricordo John Kennedy, un presidente di straordinaria qualità umana, di molta intelligenza, con una certa grazia che è passata come, io direi, unica nella serie delle presidenze americane, dove per grazia si intende un'innata gentilezza e una capacità naturale di connettersi all'altra persona o alle altre persone, o, come è successo, al suo popolo e al mondo.